Avete menzionato appunto degli eventi che sono stati decisivi negli ultimi mesi a rivelare quello che è un progetto di riqualificazione che ha degli intenti chiari e che si avvale di numerosi strumenti che operano a livelli diversi, a livello della percezione comune, a livello giuridico-legale, a livello immobiliare. E che operano in maniera complementare verso una riqualificazione dell'area di Aurora che appunto, come ha raccontato benissimo Claudia, sta avendo proprio delle conseguenze concrete sulla pelle delle persone, quindi una storia di, come qualcuno dice, di mattoni e pelle. E appunto, negli ultimi mesi ci sono stati degli eventi che sono susseguiti con rapidità. Da gennaio, appunto, l'ordinanza che è ricaduta sul balloon e poi lo sgombero dell'asilo, è un filo rosso che collega diversi eventi, alcuni all'apparenza piacevoli, come per esempio l'apertura del mercato centrale. E poi appunto qualche giorno fa lo sgombero di via Borgo Dora, appunto non solo nella zona del mercato di Porta Palazzo, ma in diverse zone della città, quello della turistizzazione dello spazio urbano è qualcosa di visibile. Una città che è uccisa e morsa dalla crisi, il turismo è il settore su cui si decide di finanziare.
Sì, sì, scusami, ti interrompo, vai.
Quindi, appunto, parlando ad esempio del mercato centrale, processi di patrimonializzazione del cibo che sono visibili su tutta a tutta scala in città, come dire, mettono in luce appunto i processi simbolici di arricchimento simbolico del cibo e di alcuni spazi. Per creare degli spazi di consumo che determinano una sorta di riconquista di classe e che inevitabilmente attraverso la messa in valore di alcuni consumi portano all'esclusione di altri che vengono considerati stigmatizzati come appunto negativi per il valore economico e simbolico di alcune aree urbane. Poi appunto potrei andare avanti e dire che appunto questi processi di riqualificazione poi operano a livello della percezione comune, un processo di controllo sociale, controllo dello spazio pubblico, che ovviamente ha delle conseguenze negative per alcuni spazi di sussistenza, come appunto una parte del balloon, che hanno un valore importante per una parte della popolazione, quella più marginale, quella più fragile, quella più vulnerabile, e che ovviamente è quella che viene colpita prima di tutte da questi processi di cambiamento urbano.
Certo, non è un caso, infatti ci andiamo a sovrapporre perfettamente che uno degli striscioni più azzeccati ultimamente fosse fanno la guerra ai poveri e la chiamano riqualificazione. Quindi ci andiamo a sovrapporre dall'altro lato, dal lato delle lotte, dove il meccanismo è stato compreso. Torino da anni è al centro di una continua resistenza contro gli sfratti in una città che vanta primati ben poco lusinghieri, sicuramente se guardati dal punto di vista, proprio come dicevi tu, della pelle delle persone, migliaia di case sfitte e migliaia di persone che non possono più permettersi di pagare l'affitto, che vengono con la forza allontanate dalle loro abitazioni, che nel caso vengono appunto inserite in questi contesti di rinnovamento urbano, di trasformazione, anche con quegli esiti che dicevi tu rispetto alla trasformazione, alla mercificazione, alla resa in valore di qualunque cosa, il cibo in particolare. Abbiamo parlato tante volte della mortadella, 80 euro al chilo, come esempio proprio di questa riduzione a simbolo, a valore, ma poi anche le trasformazioni che nel quartiere di Aurora vedono proprio l'edilizia abitativa, in particolare mi riferisco alla zona, quella del nuovo Polo Lavazza, dove si è favoleggiato di inserire anche nei resti dell'ex asilo sgomberato aziende tecnologiche, eccetera. Quello che di fatto sta succedendo è semplicemente che si sta lavorando sui prezzi delle case, in pratica, senza particolari idee, mi viene da dire. Un processo di gentrificazione un po' particolare, quello di Torino, comunque.
Sì, è un processo di gentrificazione che in realtà come dire, trova esempi simili in altre città italiane e anche europee, però ecco, si può dire che negli ultimi anni sicuramente Torino è stato un laboratorio per una volta non di cose positive come spesso viene, come dire, celebrato, non un laboratorio di esperimenti sociali positivi, ma ecco, negativi. Quindi passando dal livello della percezione comune, del valore simbolico degli spazi funzionale all'arricchimento, appunto alla resa economica di alcuni spazi della città, poi ci sono l'aspetto appunto giuridico, che va a toccare appunto l'abuso di misure, di dispositivi, di strumenti, misure di prevenzione, amministrative, i vari DASPI, la direttiva sulle zone rosse, le ordinanze prefettizie, che vanno a colpire appunto i tre spazi, come dire, sociali più importanti di quello della casa, quello del lavoro e ovviamente quello della strada. Per menzionare appunto la penalizzazione del blocco stradale che va appunto a colpire ogni tentativo di manifestare, di esprimere il proprio dissenso rispetto a questi processi. Quindi, come dicevo all'inizio, si tratta appunto di strumenti che operano a livelli diversi, ma sono complementari e funzionali a questo sistema che io chiamerei molto tranquillamente liberticida, perché va a colpire gli spazi del dissenso e la vita delle persone.
Sì, sì, gli spazi del dissenso, la vita delle persone, soprattutto se pensiamo a quello che succede proprio nel mercato, nel cosiddetto mercato degli stracci, ecco, è la prova vivente, con la pretesa, adesso che l'assessore regionale è diventato quella ricca di cui abbiamo tanto parlato, con la pretesa che persone che occupavano e che hanno occupato per secoli la zona del cosiddetto libero scambio se ne devono andare perché semplicemente fanno schifo, sono poveri, sono indesiderabili e sono così diversi dalla cornice che si sta creando, anche dalla cornice ma anche dal contenuto del quadro, direi, dallo sfondo che si sta creando intorno a quel tipo di mercato. A questo ci aggiungo anche, in sordina, ma che l'amministrazione comunale sta lavorando da tempo su una riforma anche delle bancarelle, quelle della frutta dall'altra parte, una riforma delle concessioni degli stalli e una sorta di inasprimento delle misure di controllo anche qui dei mercatari che probabilmente saranno costretti a depositare le loro, non più loro, ma noleggiate bancarelle in spazi ben predefiniti. Insomma, si parla anche di questo, sempre per lavorare a quella città, alla città vetrina.
Certo, infatti stai appunto dicendo qualcosa di davvero importante che oramai è diventato visibile nelle città in cui viviamo, ovvero il ruolo, l'estetica degli spazi, quindi come appaiono gli spazi, sono diventati uno spazio politico in cui si gioca appunto il conflitto urbano. La scelta di preservare una parte del mercato e la decisione di regolare appunto i banchi affinché rispondano a un certo canone che si adatta ovviamente agli intenti di amministrativi per valorizzare una certa zona non fa altro che contribuire a, da un lato, l'autovalorizzazione di alcune appunto gruppi sociali che si identificano con degli spazi di consumo, la stigmatizzazione dall'altro lato e la colpevolizzazione dei più poveri, quindi la frontiera, diciamo, dell'estetica, della bellezza, di quello che è per alcuni considerato bello, diventa uno strumento di esclusione potentissimo nella nostra città, che non dovrebbe essere sottovalutato.
Sì, 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 tutto questo mentre da un lato lavorano la retorica e le instancabili mani che si scambiano denaro, dall'altra, più su una scala, diciamo, nazionale generale, e mi riferisco magari anche in maniera più precisa a Roma, le città, le grandi città stanno diventando sempre di più una munnezza. Abbiamo letto prima dei dati relativi, che non c'entrano direttamente con questo argomento, ma secondo me sì, che sono legati appunto a come sia diversa la percezione del reale rispetto alla narrazione che si fa di certi spazi, e che certi spazi, le periferie in particolare, e qui vado su Roma, siano ormai abbandonate a situazioni premedievali. Abbiamo letto di 650 tonnellate di rifiuti che a Roma rimangono per strada perché l'AMA non ce la fa più a farle fuori, e nel frattempo i pullman continuano a prendere fuoco, il 14esimo episodio da gennaio, in una città che se la combatte appunto strappandosi i pezzi, anche perché tantissime aree di Roma, che è molto più grande di Torino, sono completamente abbandonate e si stanno trasformando sempre di più in quello standard che siamo abituati a chiamare in maniera anche brutale gli slum, aree gigantesche dove appunto i più poveri, quelli che fanno i lavori salariati più bassi della scala, sono costretti a vivere, e da qui vado alle campagne di Rosarno e del sud, eccetera. Lo spazio, in particolare quello urbano, come fonte di contesa politica e sociale, assolutamente. Se c'hai anche qualche spunto interessante su questo e su dove, poi guardando avanti, no, come si trasformeranno sempre di più queste città, saranno sempre di più spazi cintati all'interno dei quali i ricchi comprano e i poveri si arrabattano nelle paludi inquinate per campare?
Come diventeremo?
Purtroppo non posso fare previsioni di questo tipo, no. Però sicuramente basta partire dall'esperienza, come dire, comune, ovvero dalla possibilità di prendere un aereo, viaggiare con dei voli a costo ridotto per poter raggiungere città in tutta Europa e finire in quartieri che sono più o meno tutti uguali. Secondo me questo è abbastanza
questo
indicativo.
Già possiamo vederlo in realtà,
esatto,
cioè, viaggiando già vediamo.
Già rende l'idea di appunto quello di cui stavate parlando. Poi sicuramente Torino e Roma sono due teatri, sono due, una politica della città attuale a livello nazionale, sono due teatri significativi per quanto riguarda le retoriche del degrado, del decoro urbano, qual è la loro funzione a livello politico e qual è il loro ruolo nella vita di tutti i giorni. Quindi nella vita di tutti i giorni le retoriche del degrado servono proprio a gestire, subentrano nei meccanismi di interazione quotidiana per distinguere chi sta dentro e chi deve stare dentro, chi deve stare fuori. Alcuni spazi, quindi contribuisce a quel processo di cui parlavo prima, ovvero la stigmatizzazione di alcuni corpi, e a livello appunto delle politiche urbane, le retoriche del degrado, del decoro, fanno emergere appunto il ruolo di il valore morale associato, che diventa uno strumento appunto per mettere in atto alcune azioni di governo.
Sì.
E quindi questi sono sicuramente, secondo me, due elementi di cui bisogna tener conto, ecco, nell'analisi di quello che accade oggi nelle città.
Sì, sì, sono totalmente d'accordo. Sono tutti uguali i centri delle città che si visitano con gli aerei low cost. E sono paurosamente tutte uguali o comunque molto simili anche le periferie dall'altro lato, quindi si sta standardizzando anche il ruolo e la condizione di chi è marginale e non ce la fa, non ce la può fare in questa società che esclude.
Esatto.
No, figurati, su questo siamo ben d'accordo che il fenomeno sia molto evidente. Proprio la mia era una provocazione, quella della di farti lanciare una previsione, ma in questo senso ci hai risposto, perché si sta questo meccanismo si sta verificando sempre di più. L'edilizia, anche ho letto, guarda, recentemente c'è stato un numero speciale di National Geographic, sicuramente avrai visto, dedicato alle città del futuro. dove sostanzialmente con un cieco, una cieca fiducia scientista, si dava per scontato che comunque acquisito il dato delle trasformazioni climatiche, che ci vogliamo pure mettere questo, mettiamocelo, il mondo diventerà sempre più invivibile, le città grandi, le megalopoli del mondo diventeranno sempre di più hub artificiali nei quali coltivare un certo tipo di vita per un certo tipo di persone. Ma la cosa che mi ha sorpreso, sfogliando appunto questo ben documentato numero di National Geographic, con interventi di architetti, urban planner e chi più ne ha più ne metta, era proprio che si preconizzavano delle città nelle quali era evidente che lo spazio disegnato, rappresentato dal rendering eccetera, fosse l'unico ad appannaggio di quelli che se lo potevano permettere. Al di là non è previsto nulla, non era disegnato che cosa c'era di là, e questo mi ha fatto riflettere, devo dire.
Esatto, secondo me quello che tu menzionavi, il caso dei rendering urbani, è davvero significativo, è molto interessante da studiare a livello critico, proprio per capire come certi immaginari della città vengono cristallizzati, no? Tu parlavi appunto della periferia, però però questo vale allo stesso modo per invece quelle zone della città che sono mire di e target di previsioni, sì, di progettazioni gigantesche, che però evidenziano un'attenzione ossessiva al futuro. E questa appunto ossessione sul futuro in realtà oscura e maschera quello che poi accade nel presente. Quindi questa utopia futuristica, questa attenzione al futuro è sicuramente interessante, ci fa capire un sacco di cose su come si producono alcuni immaginari.
Sì, sì, la teniamo d'occhio, giustamente, anche grazie a questo suggerimento. Ma poi alla fine chi non per fini speculativi, ma si è trovato a muoversi, a trasferirsi, adesso ritorno a Torino, diciamo verso Aurora, Barriera, non può non aver notato negli annunci immobiliari come molto spesso vengono presentati un certo tipo particolare di locali, e mi riferisco ai locali al piano terra che questa città operaia e artigiana ha sviluppato di bellissimi esempi anche proprio di architettura di quartiere, parlo in particolare di Barriera di Milano, come molti di questi spazi che erano il locale del fabbro, il meccanico eccetera, ora siano in vendita a prezzi assolutamente appetitosi, e per renderli ancora più appetitosi vengano forniti attraverso l'immaginario del loft, immediatamente, è subito loft, è subito rendering, è subito possibilità di un futuro scintillante verso una trasformazione urbana radicale che passa con un tratto di gomma sul passato, quello lì antico, verso un scintillante futuro, non a caso sempre, quasi sempre, comunque un po' tecnologico.
Esatto. È un esempio importante che mette in luce da un lato il dato materiale, ovvero quello dell'incremento di valori immobiliari che è preceduto da appunto un abbassamento dei costi immobiliari nelle aree, diciamo, considerate più periferiche. Su cui però già ci sono delle mire di riqualificazione, quindi è un processo classico che caratterizza i processi di gentrificazione, il cosiddetto rent gap, e che poi nel corso degli anni porta a un aumento invece dei valori, a proposito dei valori immobiliari. Questo in Aurora per esempio è già visibile nelle aree in ristrutturazione, in costruzione, dove nel corso di pochi anni il prezzo degli appartamenti al metro quadro è cresciuto tantissimo. E poi c'è appunto tutta la parte più simbolica, come dicevamo prima, è la costruzione di un immaginario degli spazi che diventa appetibile, attraente per alcune persone che decidono poi di e quindi favoriscono, come dire, sono funzionali al potere di acquisto di alcuni, ecco, gruppi sociali.
Certo.